In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città.
Intanto vi faccio due battute, non dico per giustificare, ma per assumere in qualche maniera uno sguardo corretto in un tipo di quaresimale che certo, se ci sentissero in molte chiese, probabilmente si chiederebbero anche cosa stiamo facendo, no? Nel senso che il tema della carne, il tema del corpo che vogliamo seguire, solitamente i quaresimali su questi temi affrontavano l'aspetto per cui bisognava sacrificare il corpo e stare attenti alla carne. E invece noi faremo un percorso che va a scoprire le profondità della carne e le profondità cristiane della carne, e in particolare della carne percorsa sulla via della sessualità. Questo percorso che noi facciamo è, come gli altri anni ultimi, in qualche maniera un succo, un po' di succo che tiriamo fuori anche dalla catechesi che si è fatta, che era attorno al matrimonio, e lì ci siamo permessi alcune perlustrazioni del tema, diciamo, no? E qui appunto in qualche maniera facciamo questo percorso più spirituale sul tema del corpo. E io credo, spero appunto, l'intenzione è retta, di essere non solo al centro dell'esperienza umana, ma anche al centro del cammino quaresimale verso la Pasqua, perché sappiamo che la via cristiana ha come cardine il corpo, e la Pasqua riguarda proprio la resurrezione del corpo, no? E siamo anche evidentemente al centro delle discussioni altissime che stanno avvenendo, della battaglia alta, come diceva Nietzsche, che sta avvenendo nei tempi moderni attorno al corpo. Attorno al tema del corpo si stanno giocando i destini dell'uomo, no? E le inquietudini che noi abbiamo per molti aspetti del futuro che ci si para davanti riguardano proprio le sorti del corpo, perché la rivoluzione genetica, numerica, della complessità, per alcuni versi mette proprio in discussione la centralità del corpo, per non parlare appunto delle rivoluzioni anarchiche che vogliono togliere il corpo da qualsiasi racconto, da qualsiasi discorso. Però insomma questi non sono cose su cui vorrei fermarmi, perché sono discorsi molto più ampi, molto più generali, e noi invece vorremmo fare proprio un percorso più preciso dentro lo statuto spirituale del corpo, ma anche qui non tutti i discorsi, perché dovrebbe fare discorso sulla creazione, l'incarnazione, la resurrezione, i sacramenti, no, facciamo un discorso molto piccolo, dentro la spiritualità del corpo, e anche qui ci sono tante strade, per esempio si può entrare in questo percorso della spiritualità del corpo attraverso il tema della malattia, della sofferenza, o il tema per esempio della generazione, del figlio appunto, o appunto dell'arte, la creazione artistica, dello sport anche, del lavoro certo, della nascita, della morte. Alcuni di questi esempi, di questi campi della corporeità evidentemente usciranno così come semplificazioni, come squarci, faremo degli esempi, ma il percorso scelto è appunto quello che segue soprattutto la linea di una lettura della sessualità, seguendo un po' questo percorso. Il primo tema, l'apparire del corpo, la luce del corpo, o il tema della bellezza del corpo, no? Il secondo è l'incontro sessuale dei corpi e l'incertezza se è una cosa seria, così come per esempio il cattolicesimo dice, o se è una cosa più leggera. Il terzo è la pretesa di legare sessualità e amore, il quarto è il corpo e l'alleanza, e il quinto la gloria del corpo, o come dicono i cristiani, il corpo come tempio dello Spirito Santo, no? E quindi cominciamo subito, no? Che non serve tanto fare queste premesse. Allora, diciamo, tra carne e luce. Negli incontri che noi facciamo tutti i giorni, nelle cose anche che facciamo tutti i giorni, ci si relaziona continuamente agli altri, no? Ma il più delle volte non ci si ferma sul corpo dell'altro. L'altro appunto è un collaboratore, un interlocutore, un socio, è uno che hai incontrato sul tram, prima di essere corpo, e a forziori sentiremo carne. Però ci sono dei momenti, ci sono delle occasioni in cui lo sguardo non è più uno sguardo solo funzionale, dovuto all'incontro, ma il corpo viene percepito, il corpo dell'altro viene percepito come corpo. E questo, per esempio, lo vedremo a lungo, è il caso dello sguardo desiderante. Quando il corpo dell'altro suscita desiderio, no? Cioè prima al corpo dell'altro non ci hai badato, era lui, insomma, si faceva le cose insieme. A un certo punto, in qualche maniera, ti fermi sul suo corpo. Ma il desiderio, appunto, il desiderio carnale, non è la sola situazione in cui il corpo dell'altro si rivela come carne. Questa rivelazione avviene anche quando si coglie la sua bellezza. E allora si scopre una qualità del corpo, una luce, un suo apparire, una luce particolare, in cui non è più solo apparenza, ma è quasi un'apparizione, è un apparire. La bellezza che un corpo ha è un irraggiamento, no? È una luce che esce dal corpo, è una luce che non è ricevuta solo dall'esterno, ma che viene dal corpo stesso. E allora ciò che appare suggerisce un'altra dimensione del corpo, suggerisce una profondità del corpo, attraverso ciò che è visibile si dà l'invisibile. La luce, la figura della pelle e del corpo, evoca la luce della carne di cui si indovina la profondità, si indovina l'oscurità, no? A questo livello la bellezza è la gloria, la luce del corpo. Solo che cogliere la luce del corpo come bellezza, dire è bella quella persona lì, è bello, no? Avviene a diversi livelli, in diversi modi. Ci sono maniere molto superficiali di apprezzare la bellezza di un corpo o di un volto. E questa, sappiamo, è una delle ingiustizie della vita, quella per cui certe persone, per esempio, dal fisico ingrato, sono ignorate o addirittura evitate dallo sguardo superficiale, no? Invece lo sguardo che parte dal cuore e va verso la persona, lo sguardo d'amore, appunto, sa cogliere la bellezza propria di ogni corpo, di ogni volto. E qualcuno ha detto, appunto, che amare qualcuno è rivelare a lui la sua bellezza, no? Amare qualcuno vuol dire sei bello, glielo si rivela. Proviamo a distinguere alcuni gradi di questa percezione della bellezza del corpo, che vanno in qualche maniera dal più esterno al più interno, no? Al più interiore. La bellezza plastica, cioè è la bellezza delle forme, no? È l'armonia delle forme e dei volumi. Il carattere gradevole delle forme e dei volumi, anche qui però poi ci sarebbero tante discussioni da fare su quali sono i canoni, anche formali, della bellezza plastica, però appunto mi pare si possa star d'accordo sul fatto che c'è questo tipo di bellezza della forma proprio, no? Il carattere gradevole delle forme dei volumi e la capacità di suscitare una sensazione di armonia, che sono legati a certi canoni culturali. L'essere magri in certe culture è meglio, in altre culture è meglio essere un po' pienetti, rotondi, no? O riguardo al volto, la bellezza plastica da che cosa è data? Dalla linea del naso, per esempio un sacco di gente che fa l'operazione al naso perché è un po' sgradevole, no? Perché dobbiamo raddrizzare il naso, o togliere la gobba. Il volume del mento, la curva degli zigomi, l'apertura della fronte, la forma e il colore dei capelli, degli occhi. Cioè questi sono gli elementi della bellezza formale, plastica, appunto, no? Quell'armonia, quell'equilibrio, quella finezza, quella forza che sono piacevoli, degni di essere ammirati. Diciamo che la bellezza plastica fa parte delle cose belle. Fa parte della piacevolezza del mondo, no? Quando vedi un bel paesaggio, un bel monumento, vedi una bella persona, no? Ma bisogna anche riconoscere i limiti di questo tipo di bellezza. Perché, per esempio, per fare un esempio dell'arte, a me le statue di Michelangelo, io dico che è bravo, ma non è assolutamente un artista che mi entusiasma. Non mi dice niente, capito? No. Stesso Raffaello, per dirne una, ma appunto andiamo sulle esperienze che abbiamo, no? Cioè la bellezza plastica che viene apprezzata in questa maniera non è molto diversa dalla bellezza di un oggetto d'arte. Pressappoco potrebbe essere gustata guardando un'immagine, una statua. Difatti le persone che mettono in televisione, così, appunto, sono proprio delle statuette, sono proprio delle figure, delle figurine, no? Cioè, assolutamente non riesci a apprezzare neanche lontanamente la persona, no? È una bellezza, appunto, anonima, superficiale.
di figura. Ecco.
Quindi bellezza plastica. Un altro livello della bellezza è, come si dice, la bellezza dell'espressione di una persona, l'espressività, no? La grazia sensibile dell'espressione. E questo succede soprattutto cogliendo la persona dal volto. Per chi coglie un corpo a partire dal volto, esso è anzitutto espressione. Vedere un volto è anzitutto riceverlo. E ciò che viene ricevuto non è solo manifestazione, forma, è espressione, appunto. Cioè, manifestazione può essere di qualsiasi cosa. L'espressione è solo di un soggetto. Nel volto c'è qualcuno che si esprime, che significa, che parla, appunto, col volto, no? In questo senso ci sono dei volti più espressivi e più inespressivi, no? Ha un bel volto espressivo. Alcuni volti sono vibranti, sono comunicativi, di gioia di vivere, di intelligenza, di sensibilità, di forza, di pace, di candore, di autodominio. Cioè ci sono alcuni volti che più di altri trasmettono una grazia, un regalo, hai capito? Sono l'apparire di un regalo, di un favore. E anche qui questa grazia, questo pregio, questa luce del corpo, stiamo facendo questa indagine, no? Ha i suoi limiti, evidentemente. La tentazione può essere quella di apprezzare le persone solo in funzione del loro charme sensibile, no? No, ci viene tante volte l'invidia, un po' la rabbia di dire ma quello lì, quella lì funziona davanti agli altri semplicemente perché è più espressivo, no? Poi senti che vale meno di te, però tu sei più bloccato, sei più, no? E questo appunto sappiamo che per certe cose, per far spettacolo è importantissimo, chiaro, no? Però invece per vivere non è così. Cioè, si rischia di fare delle selezioni impietose nel nostro campo relazionale, no? Questo è simpatico, no? Terzo tipo di bellezza, chiamiamo, che è la forza di presenza. Ci sono dei volti che non sono belli secondo i criteri appunto della piacevolezza plastica e neanche dal punto di vista della loro espressività, ma lo sono per una dimensione più profonda. I tratti possono essere imperfetti, la carne invecchiata, l'espressione trattenuta, eppure davanti a certe persone tu senti la forza di una presenza, no? Di un evento, che è la manifestazione della presenza. Un soggetto, una persona sta davanti a me, non più lui, ma hai proprio la percezione che è un tu, hai capito? Ti senti interpellato, ti senti di stare lì alla presenza, ti senti che sta succedendo qualcosa, che c'è una comunicazione, no? Una presenza che resta misteriosa, no? Oscura e luminosa, forza e debolezza. Alcune forme di presenza traducono di più il versante oscuro o di debolezza. Ma ci sono alcune figure anche di persone, non so, un po' strane, no? Che hanno però una forza di presenza, ti inquieta quasi, no? Ma c'è, sta avvenendo qualcosa di forte. E altri invece che trasmettono una presenza più chiara, più forte. E attraverso queste combinazioni variabili e sempre l'impressionante apprensione, soprattutto attraverso gli occhi della vita di un soggetto, la paradossale manifestazione di un mistero, appunto, la forza di presenza è quella di segnalare un mistero. Un altro tipo ancora di apprensione della luce del corpo è la gloria nascosta, dove la presenza è velata, difficilmente coglibile, o al contrario appunto spaventosa, mostruosa, no? Ci sono volti sfigurati, umiliati dalla vita. Beh, conosciamo tutti, no, delle esperienze di questo tipo, dove ci sono dei volti delle persone ributtanti, che quando arriva l'estraneo, quando arriva uno per la prima volta, si tira indietro, guarda da un'altra parte. E invece con quel corpo qualcuno ha stabilito una capacità di comunicazione, di amore, no? Ci sono dei volti sfigurati, umiliati dalla vita o semplicemente malassortiti. Avete presente quando uno ha qualche sgrammaticatura forte in faccia, si continua a guardare la virgola sbagliata, no? Cioè uno fa un lavoro per riconciliare il fatto che appartiene a un volto guardabile, ci sono certe macchie, certe situazioni. Il ribrezzo, è quello che succede, per esempio, per la paura che abbiamo a toccare i morti o per la paura che abbiamo a pulire un malato, l'incapacità che abbiamo a guardare una ferita, è ovvio, insomma, è spontaneo, no? Allora, dicevo, ci sono dei volti che li si può trovare difformi, repellenti o semplicemente insignificanti, no? Ma questo in genere è uno sguardo superficiale, perché ci sono momenti in cui lo sguardo diventa più profondo, più spirituale e si riesce a cogliere la gloria che si offre sotto ogni miseria. E però appunto sappiamo, bisogna convertirsi, bisogna, si dice, imparare ad amare, bisogna diventare prossimo. La gloria segreta di un essere unico, assolutamente unico, no? Quando incominci a considerare che lui è un soggetto, che è una persona, no? Che è un mistero. Questo è un tipo di gloria, di luce, di irraggiamento, ancora più misterioso di quello della presenza. È la rivelazione nascosta in ogni persona umana. Il volto trasfigurato, capita che questa gloria nascosta diventi sensibile, la si senta, la si veda, appunto, la si tocchi. Ci capita forse ogni tanto di incontrare delle persone il cui volto appare come abitato da una luce interiore, trasformato da questa luce, irraggiante di una vita di origine sconosciuta. O penso al volto di un monaco o dell'uomo di preghiera, no? Ci sono, no? O anche il volto di certe persone di carità, no? O è evidente alcune espressioni dei bambini, stupore di qualche bambino, trasfigurato, no? Lì l'uomo è trasfigurato dallo stupore, no? Sapete che questo tema ricorre nella rivelazione, no? Quando si parla di una rivelazione si dà questa immagine mitica del volto trasfigurato. Mosè e Gesù, per esempio, sono apparsi al popolo, ai suoi compagni, come trasfigurati. Aronne e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui, no? Questo è Esodo 34. Oppure l'episodio della trasfigurazione, è tipico, no? Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Sapete che Paolo lo dice di tutti nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18. Noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Cioè Paolo suppone che il cristiano in qualche maniera sperimenti una trasfigurazione del volto, del corpo, no? Cioè conoscendo Gesù, frequentando Gesù, seguendo Gesù, il nostro volto riflette come in uno specchio la gloria del Signore e viene trasformato di gloria in gloria. Non so, io ho provato così, ma proprio 5 minuti, però credo che potreste fare questo esercizio, no? Sapete che tutti noi abbiamo, credo, un po' di conoscenza dell'arte e abbiamo poi le nostre passioni. Cioè provare anche a esercitarsi, a classificare, no? I livelli della bellezza a cui abbiamo accennato. Cioè attraverso i capolavori della pittura che conosciamo, ripercorrere queste tappe, no? Perché magari se è una riflessione filosofica ci è un po' più difficile recuperarla, affrontarla, ma invece questo esercizio, innanzitutto di guardare le persone, no? Di guardarci, imparare a guardarci, ma anche questo esercizio secondo me, per esempio, il tipo di bellezza plastica di Michelangelo o di Matisse, per esempio, che fa le figure piatte, no? E che a me appunto per esempio lasciano freddo in genere. Come... O invece la forza di presenza, a chi pensate voi? Se devo pensare a un grande, penso a Masaccio. Capito, le figure di Masaccio sono un mondo, ogni figura è una pianta, hai capito? Piero a Francesca, non so, ciascuno di noi viene in mente. Oppure Sironi, il nostro Sironi, pittore fascista, la pittura di Sironi a me è una pittura che impressiona molto, un senso di forza, no? Oppure se volete cercare quella bellezza nascosta sotto i mostri. Pensate a quelle visioni di Goya, le visioni notturne di Goya, che è uno dei grandi, grandissimi secondo me. Oppure in termini più moderni, anche più un po' più freddi, Bacon, le pitture di Bacon, i corpi di Bacon sono, non ti stacchi, sono impressionanti, impressionanti. Oppure il volto trasfigurato, a chi si pensa? Rembrandt, andate, ci sono pochissimi quadri di Rembrandt ancora vivi, diciamo, però merita che si vada a vederne uno e si stia lì qualche ora, perché questo qui in assoluto è quello che veramente fa capire il discorso che stiamo facendo, la luce della carne. Per Rembrandt è più grande di tutti, secondo me. E non è un caso che sia un grande pittore, poi cristiano, protestante, ma non c'è nessuno che ha raccontato il Vangelo come lui, no? Ma le sue figure, non so, la fidanzata giudea, per esempio, per dirne una, perché ha questa capacità di cogliori, cioè non capisci più dov'è la carne e dov'è la luce, no? Oppure Ruold, anche se Ruold appunto è asfaltato, no? Ha detto quei catarami, anche lui è uno degli altri grandi artisti cristiani, ma è significativo, secondo me, magari lo dico io perché appunto sono un prete, però è significativo che il corpo trasfigurato sia rappresentato soprattutto da artisti che frequentano il Vangelo, no? Questi livelli di bellezza, di luce del corpo, è chiaro che non si escludono. Diciamo che si può passare dall'uno all'altro, possono compenetrarsi e tuttavia possono anche ostacolarsi. Appunto tutti noi diciamo una bella statuina, ma appena parla, appena si esprime, appena si atteggia, Dio mio, no, non c'è umanità, è di ceramica quella roba lì, no? Oppure appunto la persona che non è esteticamente, ha una vicinanza, ha una presenza, ha una comunicazione, appunto. E perché appunto la bellezza è manifestazione, ma può essere anche ostacolo. Il visibile può rimandare alla profondità, all'invisibile, ma può anche nasconderlo. Cioè, quando si dice che l'essenziale, il profondo, è invisibile agli occhi, si vede bene solo col cuore. Si vuol dire sta cosa qui, mi pare, no? Cioè, non è che gli occhi o la bocca possono dimostrare o provare tutto. Bisogna che il nascosto, il profondo, si riveli. E quindi occorre ascolto, occorre accoglienza, occorre fede, occorre amore, o lo chiamiamo come vogliamo, insomma. L'epifania del volto. Accostare un corpo umano, abbordare un corpo umano, cogliere un corpo umano senza ridurlo a oggetto, vuol dire partire dal suo volto e dal suo sguardo. E difatti questo è quello che capita solitamente, insomma, no? Cioè, quando ci si incontra ci si guarda, quando uno non ti guarda in faccia o ti guarda i piedi o qualcos'altro, dice questo è un po' malato, no? È la relazione perversa che si fissa su una parte del corpo. Lo sguardo di soggetto, lo sguardo di persona, lo sguardo personalizzante, appunto, no? Che si può anche qualificare come lo sguardo casto, no? O puro, parte dal volto, di cui il corpo tutto intero sarà come il prolungamento. Cioè, se tu parti dallo sguardo, rivesti della luce dello sguardo tutto il corpo. Accendi la luce, capito? Accendi la luce per guardare il corpo, la sua luce. Non entri in casa al buio, appunto. E appunto il corpo tutto intero, allora in qualche maniera diventa volto, cioè espressivo, espressione del soggetto. L'occhio è la lampada del corpo, dice il Vangelo. Se il tuo occhio è puro, appunto, no? La parola volto viene dal verbo volgere, intendere, guardare e avvisare. No, non saltare dentro di nascosto, non rubare qualcosa, no? Vuol dire avvisare, segnalare, no? Dichiarare che si entra in rapporto. Guardami in faccia, no? E il volto è anzitutto sguardo. Uno sguardo che si riceve, che viene a noi, che ci si rivolge. E quindi essere di fronte a un volto è anzitutto essere sotto il suo sguardo. E lo sguardo è un'altra cosa dagli occhi. Lo sguardo è un'altra cosa dagli occhi, perché gli occhi sono ancora delle cose. Mentre lo sguardo è un atto, è un'intenzione, no? È una presenza, è una relazione, è un'alleanza. E quindi cogliere uno sguardo è in realtà incontrare una presenza. Cioè, prima che qualsiasi parola sia detta, il volto mi parla, mi invita a una certa maniera di essere, a una certa maniera di entrare in rapporto, no? Perché se no sarebbe così difficile restare in silenzio di fronte a un volto che ti guarda. Il volto richiede la parola. Il volto di per sé non è definito, non è definibile, non è la faccia, appunto. Cioè non è la misura del naso, della bocca, del mento, delle orecchie, non è il profilo, non è l'assemblaggio di due occhi, di un naso, di una bocca. Ecco perché i ritratti che racchiudono in contorni non sono mai soddisfacenti, perché mancano dello sguardo, no? Cioè lo sguardo è una cosa viva che ti viene rivolta. Non è la forma degli occhi, il colore degli occhi, la posizione degli occhi. È la comunicazione, capito? Per alcuni versi si capisce perché, per esempio, noi siamo più affascinati dalla pittura espressionista, perché sono più efficaci i ritratti nei quali i tratti evocano un al di là dei tratti, i quali tratti vengono posti e negati nello stesso tempo, perché devono rimandare a qualcosa che sta dietro, qualcos'altro, o che sta più avanti, appunto, dal punto di vista dell'intenzionalità, no? Il volto non è appunto contornabile, definibile. Questo perché il volto è essenzialmente apertura. È aperto. Il volto è una rottura nella continuità dell'essere. Cioè non è appunto una pianta, una statua. Cioè il volto è una trasgressione, è uno che scappa avanti, va a cercare, incontra. Mentre la forma chiude. L'incontro di un volto viene a aprire il mio mondo, perché è in se stesso l'incontro di un mondo, di una storia, appunto. Il volto introduce una nuova dimensione nell'universo delle cose, è come una quarta dimensione, che potremmo chiamare la profondità. Non parliamo di uno sguardo profondo, quella persona ha uno sguardo profondo, no? Che è la dimensione del mistero, del suo essere interiore, dei suoi pensieri, delle sue memorie, dei suoi sentimenti, delle sue ferite, dei suoi sogni, del fatto che non dorme di notte e vive le paure. Il volto è questo, no? Cioè è questo. Il volto allude a tutto questo. E per questo il paradosso del volto è di essere luminoso e oscuro. Perché per un verso irradia una luce che è la sua luce, a differenza delle cose che rimandano semplicemente la luce di un altro, no? Cioè le cose riflettono. No, il volto invece rimanda la sua luce, no? Non è uno specchio. Quindi da un lato il volto irradia una luce. E noi difatti diciamo il volto radioso, no? Il sorriso luminoso, lo splendore dello sguardo. Ma quel punto scuro in mezzo all'occhio, che è un pozzo, no? Nella pupilla dei suoi occhi brilla una fiamma invisibile che è un'oscura chiarezza, un abisso insondabile del suo io, della sua anima, punto virgolette. E il fascino di uno sguardo è legato proprio al congiungersi di queste cose, no? Questa alleanza infinitamente variabile a seconda degli individui tra il notturno e il chiaro, no? Tra l'evidenza e il mistero, tra ciò che è trasparente e ciò che è notturno, tra ciò che si offre e ciò che si sottrae. E allora quando il corpo tutto intero è colto a partire dal volto, nella sua nudità, può essere guardato senza impudore, cioè la nudità senza miseria, è legata al fatto appunto che il corpo è offerto dal soggetto, appunto, ha chiesto al soggetto, io sono alla porta e busso, se mi aprirai verrò da te, cenerò con te, passo dell'Apocalisse, no? Che dice un'altra cosa, ma il senso è questo. Cioè, la nudità è umiliante, offensiva, oscena, quando è usata, quando è ridotta allo stato di oggetto, o quando una delle sue parti diventa fascinante, sostituendosi agli occhi degli altri, cioè la percezione del corpo nella sua globalità, allora si parla di parti vergognose del corpo, no? Perché è una parte. E invece il corpo denudato può essere onorato dallo sguardo che lo coglie e lo riceve come espressivo di una presenza personale, di un dono anche, no? Esso è allora come rivestito dalla qualità di questo sguardo, rivestito di bellezza. Se si intende per bellezza la forma che l'amore dà al corpo, la forma che l'amore dà alle cose. Magari il desiderio non sarà assente da un tale sguardo e quindi anche noi non siamo mai totalmente liberi, evidentemente. E quindi c'è continuamente, tra l'altro, da parte di entrambi, no? C'è il controllo, come si dice, sulla propria incapacità, in realtà, a trasfigurare il nostro corpo nell'intenzione d'amore, in questo caso, no? Noi restiamo animali, quindi restano altri livelli della corporeità che bisogna tenere insieme, no? E tuttavia il desiderio non è solo concupiscenza, appetito, è anche celebrazione, omaggio, fervore, riconoscimento. Quando Rembrandt dipinge nudo il corpo della sua donna con il titolo Betsabé al bagno, sappiamo appunto la storia di Betsabé, in realtà è oggetto di una concupiscenza di Davide che porta all'omicidio, che porta alla falsità, eccetera, eccetera. Ma Rembrandt che dipinge Betsabé al bagno, che è sua moglie, la dipinge come rivestita di gloria, rivestita dalla qualità dello sguardo che il suo amante porta su di lei, che si traduce nella qualità della luce che scorre sulla sua pelle, sulla sua carne, che è una carne celebrata, appunto. Dato non è un modello, sua moglie che lui ritrae come messa bea fisicamente, non è granché, ma è splendida, appunto. Casto, quindi, è lo sguardo, lo vedremo, che sopporta la distanza, che non è fascinato dalla carne o dalla visione di una parte del corpo, no? Casto è lo sguardo per il quale la forma o l'aspetto, per quanto seducente, non prevalgono sull'espressione e sulla presenza, per il quale il corpo è anzitutto corpo soggetto e non oggetto. Un tale sguardo si può dire puro. Purezza è la capacità di cogliere la carne in maniera non torbida, più disposta ad accogliere il corpo dell'altro che ad appropriarselo. E questo sappiamo, la purezza in questo senso è una virtù rara, una grazia, appunto. Allora tra il corpo e la persona, tra il visibile e l'invisibile, non c'è più ostacolo. Beati i puri di cuore, vedranno Dio. Qui si dovrebbe dire nel corpo dell'altro.